Come ogni primo martedì del mese, trasmettiamo Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene, inizia la seconda puntata dei Santi Francescani del primo, secondo e terzo ordine e stasera parliamo di Santa Chiara d'Assisi. Quando ci si trova ad Assisi, nella piazza della cattedrale, guardando sulla sinistra si trova una targa che ricorda in quella piccola stanza che lì era posto il palazzo dove Chiara venne alla luce. Anche per stasera la linea guida della chiacchierata su Santa Chiara è tratta dal libro Santa Chiara di Assisi di Gian Maria Polidoro, editrice LDC Velar. Sono quei libretti blu molto belli che trovate in quasi tutti i santuari e nelle librerie cattoliche, perché in una quarantina di pagine, cinquantina di pagine, danno una bella pennellata dei santi o dei beati o dei servi di Dio appunto che trattano. Chiara, diciamo appunto, nasce ad Assisi nel 1193 circa e figlia del conte Favarone di Offriduccio di Sciti, viveva insieme ad altri due fratelli dello zio che verranno poi ricordati più avanti, che sono Monaldo in modo particolare e Scipione. Di questi due fratelli sentiremo parlare appunto più avanti, quando Chiara, scappando di casa, viene appunto inseguita dagli zii per farla ritornare a casa. Nel periodo in cui nasce Chiara, nel 1193, siamo nel periodo proprio più grande della battaglia tra Perugia e Assisi, perché la città di Assisi, che era governata da Corrado da Urslinger, imposto dal Federico Barbarossa, l'imperatore, viene appunto decalzato, così potremmo dire, dalle truppe papali, che alla morte di Papa Celestino III, il Papa che gli succede, Innocenzo III, pensate aveva 38 anni quando viene eletto Papa, cerca appunto di riconquistare la parte di Assisi nel Ducato di Spoleto. E sappiamo che nel 1202 Chiara si trasferisce a Perugia per riuscire a vivere tranquilla senza essere appunto dentro all'interno delle battaglie che si succedevano nell'intorno di Assisi. Nel 1205, quando Chiara ritorna ad Assisi, è sicuramente una signorina e già a quei tempi le figlie dei nobili, anche sotto i 10 anni, venivano promesse spose. È facile pensare che anche Chiara fosse appunto promessa sposa a qualche buon partito, anche perché Chiara era una ragazza molto bella, definita appunto una delle ragazze più belle di Assisi, ma anche oltre ad essere una gran bella ragazza, era anche sicuramente una ragazza molto attenta, molto pia e molto perspicace e molto capace anche di vivere e di condurre la vita delle nobildonne del tempo. Anche se però la cosa che Chiara preferiva di più era quella della preghiera. Infatti sappiamo che Tommaso da Celano, uno dei suoi primi biografi, scrive che si compiaceva dell'assiduità della santa orazione, poco a poco attuava una vita di celo perché non aveva le filze. Cosa sono le filze? Le filze sono delle specie di corone di rosario, non c'era la corona del rosario come l'abbiamo adesso, ma erano appunto delle specie delle corde con dei nodi, in un certo senso era come il rosario appunto. Però non avendo appunto queste filze, scorreva, per dire i Padre Nostro, un mucchietto di pietruzze e contava le sue preghierine al Signore. Sicuramente Francesco incontra Chiara e Chiara incontra Francesco. Francesco, ricordiamoci, che aveva la bottega vicino alla piazza principale di Assisi, vendendo delle stoffe, e Chiara, essendo una delle figlie delle famiglie più nobili di Assisi, sicuramente è andata nel negozio a comprare stoffe per confezionare i vestiti. Ma sappiamo anche che Chiara sicuramente viene a sapere della vita di Francesco, soprattutto del suo cammino di conversione, prima perché comunque Assisi era una città molto piccola, se pensiamo che Assisi era quella che adesso è all'interno delle mura, per cui capite che tutto ciò che succedeva all'interno di Assisi veniva appunto saputa da tutti, ma soprattutto perché un suo cugino Rufino, figlio di suo zio Scipione, abbandona tutto per entrare nella fraternità fondata da San Francesco. E ci chiediamo sempre come nella vita dei santi, no, questo incontrarsi, questo trovarsi tra di loro sia proprio un segno di Dio, che mostra come ad ognuno dei santi viene sempre posto accanto un altro santo per poter essere sempre più guidati nella luce verso di Dio. Allora sappiamo appunto che Rufino, scappando di casa anche lui, entra da Francesco, e sicuramente questa cosa entra nella famiglia di Chiara, anche perché probabilmente i due zii Scipione e Monaldo abitavano nel palazzo di Chiara. Allora Chiara, insieme alla Madonna Bona del Guelfuccio, che in Assisi, giurando un giorno, disse che con essa, che conobbe Chiara in quel tempo e che lei era in casa di suo padre, imperò che essa conservava, stava in casa con lei. Cosa vuol dire? Questo è un linguaggio molto medievale. È una sua amica, questa Bona di Guelfuccio, dama di compagnia, e darà testimonianza che appunto Francesco e Chiara andava segretamente da Francesco per poter parlare di Dio e poter capire che cosa Dio volesse da lui. E questa testimonianza data appunto da questa Bona di Guelfuccio, che era dama di compagnia, amica di Chiara, che abitava in casa con lei, è sicuramente molto attendibile. E gli incontri frequenti portano poi addirittura a dei sospetti, addirittura con qualche approvazione del vescovo Guido. Infatti probabilmente il vescovo Guido sapeva di questo moto interiore di Chiara, probabilmente detto da lei o anche da Francesco stesso. Per cui sappiamo che nella Domenica delle Palme del 1211 Chiara si reca a messa, e la città era tutta presente alla messa delle palme, ad officiarla è il vescovo. Secondo la tradizione il vescovo benedice e distribuisce i rami di olivo alla folla. Al termine della distribuzione si accorge però che Chiara non aveva la palma in mano. Allora cosa fa? Succede questo fatto molto strano. Il vescovo scende dalla sua cattedra e con una palma nella mano va verso la giovane Chiara. La giovane resta incredula ed ammirata. Guido, vescovo, porge il ramoscello alla fanciulla. Sembra un atto di gentilezza per la famiglia Favarona, ma è un gesto di intelligenza con Chiara. Cosa si intende per intelligenza? È un gesto di approvazione di ciò che Chiara appunto quella notte farà. Infatti nella notte Chiara si coprì con il mantello, scese le scale di casa, non si recò alla porta d'ingresso dove c'era una guardia, ma andò verso un'altra uscita secondaria, che oggi noi definiamo la porta del morto. Cos'è la porta del morto? Se siete andati ad Assisi vi sarà capitato di vedere delle porte ad una certa altezza, di solito sono a un metro e mezzo di terra, normalmente murate. Queste porte vengono aperte solamente per far uscire il morto di casa, perché in una visione superstiziosa medievale appunto il morto non poteva entrare da dove entravano i vivi, e probabilmente Chiara uscirà da questa porta, che insieme era appunto una porta che portava male da un certo punto di vista, ma potremmo leggerla spiritualmente come Chiara appunto muore alla sua condizione di donna privilegiata, di donna che avrebbe potuto fare molta carriera anche dal punto di vista della nobiltà, ma si spoglia appunto di questa donna vecchia per essere questa donna nuova che porta ad essere la fondatrice poi delle Povere Dame di Santa Chiara. C'erano sicuramente delle amiche ad attenderla, e con passo furtivo nel cuore col cuore che le batteva forte, scese da Assisi e si portò nella chiesa di Santa Maria degli Angeli o della Porziuncola, che era stata una delle tre chiese restaurate da San Francesco dopo San Damiano e dopo la chiesa di San Pietro, di cui conosciamo solo il nome ma non sappiamo dove è il luogo in cui questa chiesa è stata appunto restaurata e se esiste ancora. Ad Attenda la incontrava sulla strada che scendeva da Assisi, c'erano Francesco e i primi seguaci pieni di entusiasmo. Non è appunto impensabile pensare che probabilmente il cugino Rufino era tra questi frati che vanno ad accogliere Chiara. Accompagnano Chiara fino alla Porziuncola, qui si spoglia degli ornamenti e si consacra al Signore. In cosa consisteva la consacrazione al Signore? Era quello dell'altare, tagliare i capelli, per cui Francesco, che non era sacerdote, come laico, poteva in qualche modo officiare un rito paraliturgico. Chiara, inginocchiata, chiedeva di potersi consacrare a Cristo come vergine sposa, e Francesco, quasi a risposta di Cristo, prese la lunga capigliatura di Chiara, la recise facendone dono a Maria e coprì il capo, devastato dalle forbici, con un velo ruvido. La traduzione ci dice che questi capelli biondi e fluenti siano in un'urna d'argento custodita ancora oggi nella Basilica di Santa Chiara, capelli che parlano appunto di questo sacrificio che questa giovane appunto fa in onore di Dio. Nella notte imminente Chiara però non può restare alla Porziuncola, per questo i frati l'accompagnano nel non lontano monastero delle monache benedettine, circa 2 miglia di strada verso Perugia. Qui cosa succede? È logico pensare che non potevano tenere Chiara in un convento di uomini, comunque la gente avrebbe potuto pensare male di Chiara, avrebbe potuto pensare male dei frati, e qui ci dimostra come la prudenza di San Francesco è sempre molto avanti, no? Questa prudenza che ci ricorda come anche noi dovremmo imparare un po' ad avere un po' di più senso del pudore, che ahimè abbiamo un po' perso. Il giorno dopo, non trovando Chiara a casa, la famiglia si muove e Monaldo, il fratello del papà di Chiara, cerca di andare a prendere appunto Chiara, e arrivato probabilmente alla Porziuncola, a San Damiano, avendo saputo appunto degli incontri di Chiara con Francesco, riesce a scoprire che Chiara è in questo monastero di San Paolo. Qui, scoperto il luogo della clausura della giovane, si presentarono al monastero accompagnati da altri cavalieri. Chiesero di vedere la nuova ragazza che era entrata in monastero. Il discorso non dovette essere facile tra le superiori del monastero, abituate a non essere disturbato, e il gruppo dei cavalieri abituati anche all'arroganza. Si venne a un accordo, avrebbero potuto vedere Chiara nella chiesa. Chiara si presentò alta, solenne, nella sua dignità di nobile donna, ora sposa di Cristo. Si mise a fianco dell'altare e prese in mano un lembo dalla tovaglia bianca, come per dire: su di me invoco il diritto di asilo in questa chiesa e di questo monastero. Anche qui una piccola parentesi. Adesso noi non riusciamo più molto bene a capire l'idea del diritto d'asilo. Fino a, penso, il Concilio di Trento del 1500, forse anche qualche cosa dopo, era possibile appunto avere il diritto di asilo. Chi entrava in chiesa aveva la possibilità di chiedere appunto il diritto di asilo. Va anche dopo, perché se ci ricordiamo anche il fatto di Padre Cristoforo dei Promessi Sposi, che appunto dopo aver ucciso quell'uomo chiede il diritto di asilo in convento dei Cappuccini. Per cui nessuno poteva fare violenza a Chiara appunto per questo diritto d'asilo, perché la pena era la scomunica. Se adesso l'idea della scomunica non è che spaventa più di tanto, ai tempi era sicuramente il fatto di non poter godere della visione beatifica di Dio per tutta l'eternità, creava appunto dei problemini, e dovrebbe crearli ancora anche adesso, anche se ormai la gente appunto non fa più molto caso a queste cose. Gli zii quindi potettero solo fare quell'appello al cuore, presentare le motivazioni per un ritorno a casa: un matrimonio, il dolore della madre e delle sorelle, e la madre Ortolana e le sorelle Beatrice e Agnese, che poi seguiranno Chiara in monastero più avanti. Scusate, ma sono un po' raffreddato. Ma non ebbero successo. Anche qui Chiara sappiamo che tolse il velo, vedendo appunto che aveva i capelli rasati, in segno appunto di consacrazione, lasciano Chiara, perché rapirla voleva dire automaticamente essere scomunicati. Tommaso da Celano scrive che Maella, afferrando le tovaglie dell'altare, si denuda il capo tonduto e afferma che in nessun modo si lascerà strappare dal servizio di Cristo. Per cui così la famiglia dovette arrendersi a questo fatto. Chiara si trasferì dal monastero di San Paolo al monastero di Sant'Angelo di Panzo, sempre delle Benedettine, non molto distante dalla chiesa di San Damiano, e che è quella chiesa che Francesco restaura, e quella chiesa in cui Francesco sente il crocifisso che le dice: vai, ripara la mia casa che, come vedi, va in rovina. E è sempre quella chiesa che un giorno Francesco, sistemando il tetto di questa chiesa, profetizzò che questa casa, appunto riferita al monastero, diventerà sede di vergini che le renderanno lode a Dio. Di solito nei monasteri regna la pace, ma qui succede un altro problema. Infatti, a un certo punto, la sorella Agnese, la sorella più piccola di Chiara, scappa anche lei di casa, rifugiandosi nel monastero di Sant'Angelo, dove si era trasferita la sorella Chiara. E se perdere una figlia o una nipote poteva andare bene, perderne due diventa veramente troppo. Allora la famiglia, rischiando addirittura il ridicolo, riparte per andare a cercare di convincere almeno la sorella Agnese. Il giorno seguente, con il monastero, 12 uomini accesi di furore e dissimulando all'esterno il maligno proposito, fingono una pacifica visita. Poi, subito rivolti ad Agnese, giacché riguardo Chiara ormai avevano perdute le speranze, dicono: perché tu sei venuta in questo luogo? Affrettati al più presto a tornare a casa con noi. Ma Agnese rifiuta di tornare a casa. E qui succede un fatto strano. Agnese chiede alla sorella Chiara di non permettere che io sia portata lontana da Nostro Signore. Sappiamo che Chiara, con le lacrime, si getta in orazione ed implora che la sorella sia concessa costanza di proposito, implora che le forze di quegli uomini siano superate dalla divina potenza. E qui succede un fatto miracoloso, che Agnese appunto diventa più pesante del piombo, così definisce Tommaso da Celano, e anche alcune testimonianze appunto poi del processo di canonizzazione di Chiara, e dice che, diventando più pesante del piombo, addirittura parecchi uomini, sforzandosi al massimo, non riuscirono a trasportarla oltre un certo luogo. La rabbia qui salì ancora di più, e Monaldo alzò il braccio per colpire la nipote pesantemente, voleva addirittura ucciderla, dice Tommaso da Celano, e sempre con la preghiera di Chiara questo braccio rimane paralizzato per molto tempo, e questa mano poi si riprenderà appunto da questa immobilità e recherà comunque sempre dolore allo zio Monaldo. Sicuramente passano ancora giorni e finalmente Chiara e Agnese possono andare al convento di San Damiano. San Damiano è una piccola chiesa costruita sulla strada che da Assisi scende verso la strada che porta a Roma. Ai nostri giorni il crocifisso di San Damiano è custodito nella Basilica di Santa Chiara, l'originale. È stato portato l'anno scorso, se non sbaglio, a San Damiano proprio per ricordare il fatto della conversione di San Francesco. La profezia per cui, di cui parlavamo prima, è avverata. Le dame possono andare ad abitare la chiesa di San Damiano. Infatti il nome delle Clarisse, che adesso vengono appunto chiamate Clarisse, non era sicuramente Clarisse, cioè, ai tempi di San Francesco e di Santa Chiara, ma erano denominate le sorelle povere di San Damiano. Chiara, Agnese fecero tendenza e le belle ragazze di Assisi e del contado e delle città vicine cominciarono a bussare alla porta del nuovo monastero. Venne pacifica, amica d'infanzia, venne benvenuta da Perugia, poi venne Balvina e poi Filippa e tante altre che, inondati dalla mistica poesia di Chiara, entrarono nel monastero. Il monastero era povero di cose e di cibo, vi era un coro, il luogo per di preghiera nei monasteri. addossato l'abside della chiesa e restaurato da Francesco un piccolo luogo comune per dormire su pagliericci raccolti dalla beneficenza contadina. Un refettorio che ancora oggi ci viene mostrato e da una certa solennità, ma che non doveva essere una stanza semplice e disadorna, dove anche si prendeva quel poco cibo che le monache certamente adunavano a loro conversare. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che il cibo che si mangiava era molto condito dalle parole, perché appunto c'era gran poco da mangiare. Le monache vivevano in stretta clausura per andare alla questa, e potevano uscire solo una suora, quella che poi diventerà la monaca conversa, per andare appunto a questuare il pane, l'olio e quel poco di vino secondo l'uso del tempo. Dopo la morte di Chiara, sappiamo che appunto le monache lasceranno il convento di San Damiano per portarsi nell'attuale monastero, proto monastero, questo è il termine, cioè proto, cioè il primo monastero dove riposa Chiara nella città di Assisi, in quella bellissima chiesa che è uno dei più belli esempi, insieme alla Basilica di San Francesco, di gotico italiano. Sicuramente la vita del monastero non era semplice, la vita di queste giovani donne che appunto avevano poco da mangiare, avevano sicuramente tanto da pregare, e la vita del monastero era scandita da preghiera, silenzio, lavoro comune. La vita quotidiana era preghiera, appunto, condita da molta serenità e da molta gioia che queste donne davano proprio perché avevano seguito la via del Signore. Non so se vi è mai capitato di andare in un monastero di clausura, e vi consiglio appunto di andare a parlare con qualche monaca, e vedete come davvero questa gioia traspare da questi volti. Umanamente noi potremmo pensare che le monache siano delle persone non realizzate, che comunque si rinchiudono dentro la quattro mura per vivere sepolte vive in un certo senso, no? Eppure la gioia che traspare da questi volti è veramente impressionante. Abbiamo una testimonianza che è Giacomo da Vitry, che nel 1216 viene consacrato vescovo dal Papa, e camminando trova appunto, passa per Assisi e dà questa bellissima testimonianza che voglio condividere con voi. Un po' lunghettina, però penso che sia veramente molto interessante. Ho trovato però in quelle regioni, si intende tra Perugia e Assisi, una cosa che mi è stata di grande consolazione. Persone di ambo i sessi, ricchi e laici, che spogliandosi di ogni proprietà per Cristo, abbandonavano il mondo, si chiamavano frati minori e sorelle minori, e sono tenuti in grande considerazione da Papa e da Cardinali. Questi non si impicciano per nulla delle cose temporali, costoro vivono secondo la forma della Chiesa primitiva, dalla quale è scritto: la moltitudine dei credenti era un cuor solo, un'anima sola. Durante il giorno entrano nelle città e nei paesi, adoperandosi attivamente per guadagnare altri al Signore. La notte ritornano negli loro eremi o in qualche luogo solitario per attendere alla contemplazione. Le donne invece dimorano insieme in alcuni ospizi non lontani dalle città e non accettano alcuna donazione, ma vivono con il lavoro delle proprie mani. Non piccolo è il loro rammarico e turbamento, vedendosi onorati più che non vorrebbero da chierici e da laici. Qui ci fa capire come la vita dei primi frati, siamo nel 1216, per cui subito dal cammino di conversione di Chiara, si vede come questo passaggio di questo Giacomo da Vitry ci ricorda come i frati vivevano comunque staccati dalle città, e le monache anche, ed è per questo che i conventi, se ci fate caso, dei francescani, normalmente proprio quelli dei francescani, non quelli che poi i francescani prendono durante il corso dei secoli, ad esempio il nostro santuario della Fontana non era un nostro convento, era un convento dei frati serviti, dei servi di Maria. Il nostro convento qui nella zona, perché appunto pratico dalla zona di Casalmaggiore, era il convento di Vigoreto, per andare a Sabbioneta, comunque fuori dalla città. E questa allontananza dalla città doveva essere tale che si poteva appunto in un giorno al massimo di camminata entrare in città per predicare, per fare anche la questua, per poter portare appunto la parola di Dio e comunque ritornare a casa per la sera. A San Damiano si vive una vita piena di spiritualità e di amore reciproco, di digiuno e di preghiera. Afferma Suor Filippa, parlando di Chiara nel processo di canonizzazione, niente di meno, sempre era allegra nel Signore, et mai vedeva turbata, e la sua vita era tutta angelica. Questo vivere di gioia pura, questo vivere di entusiasmo senza neppur pensare a regole e regolamenti, infatti solo 3 anni dopo gli inizi si pensò all'autorità del monastero e Chiara, che ne era molto schiva da questo, dovette assoggettarsi al comando di Francesco e del Vescovo e accettò il titolo di abadessa. Di certo il potere era l'ultima cosa in cui Chiara e Francesco pensavano. Se pensiamo a Chiara in modo particolare, no? Appunto, poteva diventare moglie di qualche duca, di qualche marchese o addirittura di qualche principe e trovarsi appunto ad essere la superiora, appunto la badessa del monastero, era sicuramente l'ultimo dei suoi problemi. Suor Agnese ci dice che la Madonna Chiara la sera dopo compieta stava lungamente in orazione e piangeva spesso, questo piangere che non è un piangere disperato, ma appunto il dono delle lacrime che accompagna la vita di molti santi. Verso mezzanotte si alzava per la preghiera e svegliava le altre toccandole con silenzio. Questa delicatezza che si combinava sempre nella sera, quando Chiara appunto rimboccava le coperte alle monache addormentate perché non sentissero freddo. Ma anche far miracoli per lei era un servizio. Chiedeva a Dio di poter operare guarigioni nel corpo e nell'anima per le sue consorelle monache. Faceva quanto i medici del tempo non sapevano fare. Ma i miracoli, quando erano volontà di Dio, li operava anche per la gente di Assisi e per i frati che a lei ricorrevano. È dolce leggere nel resoconto delle testimonianze delle monache quegli interventi miracolosi che Chiara operava nel nome di Dio, come liberò una suora che aveva perduto la voce, come liberò un frate da insania, dalla liberazione dalle piaghe e dalle fistole, come un bambino fu liberato da una malattia. Ci sono tanti di questi piccoli miracoli raccontati con semplicità. I miracoli si intrecciano con la grande devozione per la Santa Chiara, verso il bambino Gesù, verso il crocifisso e verso l'Eucarestia. Suor Benvenuta ci testimonia che con grande devozione e tremore pigliava spesso il santo sacramento del corpo del nostro Signore Gesù Cristo, intanto quando lo pigliava tutto tremava, cioè quando faceva appunto la comunione. Pensate che ai tempi di Santa Chiara non era normale fare la comunione tutti i giorni come facciamo noi adesso, no? Per cui tutte le volte che Chiara faceva la comunione tutta si commuoveva, tutta tremava. Nelle poche lettere e negli scritti che sono conservati di Chiara c'è molto riferimento alla devozione e alla preghiera. Ci sono appunto 4 lettere che scrive a Santa Agnese di Praga e una lettera che scrive a Ermentrude, suora Ermentrude, e qui si sente proprio parlare della contemplazione, cioè nella 3ª lettera a Santa Agnese, che dice che dobbiamo collocare gli occhi, collocare il cuore e trasformarci interamente grazie alla contemplazione nell'amato. L'amore e l'amato, questa è proprio una caratteristica della spiritualità di Santa Chiara. La vita di San Damiano era tutta di povertà, una povertà comunitaria cercata, come scrive Francesco nella regola, affinché non ci allontanassimo mai dalla santissima povertà che abbracciammo e neppure quelle che sarebbero venute dopo di noi. Poco prima della sua morte di nuovo scrisse per noi la sua ultima volontà con queste parole. Scusate, non è dalla regola ma è tratta dalle fonti francescane. Io frate Francesco piccolino, voglio seguire la vita e la povertà dell'altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima madre e perseverare in essa fino alla fine, e prego voi miei signori, vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertate, e guardatevi molto bene dall'allontanarvi mai da essa in nessuna maniera per l'insegnamento o il consiglio di qualcuno. Perché era molto serio il discorso della povertà, infatti prendeva molto sul serio il discorso di questa virtù talmente bella, entusiasmante e misteriosa che Cristo voglia scegliere insieme alla sua madre beatissima, come Francesco scrive nella lettera a tutti i fedeli. Se così non fosse, cioè se la povertà non fosse una visione mistica di avvicinamento a Cristo, sarebbe ben difficile osannarla, specialmente guardando certe situazioni che troviamo sia tra di noi sia anche in giro per il mondo. Nei primi tempi, quando Francesco visse un momento di incertezza sul proprio futuro, se dovesse cioè dedicarsi alla predicazione o privilegiare la vita dell'eremo, fece chiedere a Chiara e a frate Silvestro che gli propiziassero una risposta da parte del Signore. Ed accolse come voce di Dio la voce concorde di Chiara e di Silvestro, che dissero che si dovesse dedicare sia al ritiro che alla predicazione, mettendosi in ginocchio col cappuccio in testa. C'è un momento della vita di San Francesco che appunto dubitava dell'essere sulla volontà di Dio. Uno pensa che quando uno sceglie la vita del Signore poi è libero da tutte queste tentazioni. E Francesco appunto, pensando di vivere più come eremita, no? Se siete stati all'eremo delle carceri, all'eremo della Verna, all'eremo di Monte Casale, il Sacro Speco di Narni, amava molto stare in solitudine, stare in mezzo ai boschi a pregare il Signore. E allora chiede appunto a Chiara, frate Silvestro, di poterle illuminare. Questi entrambi, senza sapere la risposta dell'altro, dicono che il Signore da lui voleva che seguisse proprio la strada sia della predicazione che del nascondimento. La vicinanza di Francesco faceva sì che lei e le monache desiderassero ascoltare la sua predicazione, che potessero incontrarlo di tanto in tanto, ma Francesco non era molto per assecondare appunto queste richieste. Sappiamo che però una volta si recò in San Damiano per una predica e alle monache adunate in coro, desideroso di ascoltarlo, si presentò col capo cosparso di cenere, si pose in ginocchio ed intonò il salmo penitenziale del Miserere. Dopo di ciò andò subito via, lasciando le sorelle a meditare sul forte insegnamento. Un'altra volta furono i frati a spingerlo perché esaudisse il desiderio di Chiara di rivedere la Porziuncola, dove era stata consacrata a Dio. Francesco obbedì al consiglio dei frati. Nel libro dei Fioretti si racconta il fatto con una meravigliosa vena poetica che appunto ricorda questa visita di Francesco a Chiara. Vanno i frati a prendere Chiara, che esce dal monastero con una sua compagna, e la conducono a Santa Maria della Porziuncola. Dopo la preghiera nella Santa Cappella, Chiara fu invitata a desinare e per la prima vivanda Santo Francesco cominciò a parlare di Dio, sì suavemente, sì altamente, sì meravigliosamente, che discendendo su di loro l'abbondanza della divina grazia, tutti furono estasiati in Dio. La gente di Assisi e di Bettone, un paese lì vicino, e dei dintorni videro come se l'intera selva ardesse allora. Corsero a valle per vedere di spegnere l'incendio. Era talmente piena di preghiera che dalla città appunto di Assisi, dai paesi vicini, videro questo incendio, tra virgolette, che però non era un incendio, ma era un incendio spirituale. Un altro incontro molto importante tra Francesco e Chiara è quando Francesco torna dal Monte della Verna dopo che aveva ricevuto le stigmate, e sappiamo che si ferma a San Damiano, dove Chiara e Monica ebbero potuto avere un po' cura di lui, che era dolorante, infermo e quasi cieco. Fu quello il periodo in cui di tranquillità e di grandi dolori fisici. Francesco riuscì finalmente a riposare un po' da tutta la sua vita, però il dolore delle stigmati era talmente forte che questa tranquillità era sempre appunto piena di questo dolore dato dalle stigmate. Sappiamo che Francesco appunto scrive il Cantico delle Creature, una parte del Cantico delle Creature e un piccolo cantico che scrive apposta per le monache, che fa così: audite poverelle, dal Signor vocate, che da molte parte et province siete adunate, vivate sempre in veritate, che in obbedienza moriate, non guardiate la vita de fora, la quella dello spirito è migliora. Chiara vedrà ancora un'ultima volta Francesco il 4 ottobre del 1226, quando i cittadini di Assisi e i frati portarono il suo corpo da Santa Maria degli Angeli ad Assisi, fermandosi appunto davanti al monastero di San Damiano. E qui il corteo funebre, gioioso nel risalire verso Assisi, voltò verso San Damiano, dove Chiara e le povere dame di San Damiano in pianto fecero appunto memoria della loro esperienza di Santa Chiara, della loro esperienza monastica, e venerarono e baciarono le sacre stigmate. Nello spirito francescano non esiste un atteggiamento talmente aereo da dimenticare la carne e il sangue di cui siamo plasmati e il mondo in cui Dio ci ha collocati. Sappiamo che se andate a San Damiano, no, chiedete di poter sostare almeno un poco nel piccolo spazio che si apre sulla valle Spoletana, dove ancora oggi vengono coltivati alcuni fiori, alcuni olivi. E si ricorda come davanti alla chiesa di San Damiano, se avete presente, sulla sinistra c'è una statua in bronzo in cui c'è Chiara con in mano uno stansorio. Era un venerdì di settembre del 1240. L'esercito dell'imperatore Federico II, composto di saraceni e di tartari, si aggira nelle campagne di Assisi e si approssima a conquistare la città. Tommaso da Celano ci ricorda che in quell'epoca di persecuzioni che sotto l'imperatore Federico in diverse parti del mondo la Chiesa soffriva, la Valle Spoletana con maggiore frequenza beveva del calice dell'ira. Si erano in essa stabilite per comando imperiale, col fine di devastare gli accampamenti e di espugnare le città, schiere di uomini a cavallo e di frombolieri saraceni a guisa di sciami di api. E una volta, facendo impeto il furore nemico contro Assisi, città particolarmente del Signore, e già avvicinandosi fino alle sue porte l'esercito, i saraceni si riversarono a San Damiano entro i limiti del luogo, anzi fin dentro il chiostro delle Vergini. Sono prossimi a compiere dei danni appunto sia alle monache che al monastero, e con parole tremanti asseportano alla madre i loro pianti. Chiara, che cosa fa, benché malata, si fa portare alla porta del monastero, preceduta dalla cassetta d'argento dove era riposta l'Eucaristia. Si apre la preghiera e così parla Cristo: Signore, ti piace che le inermi tue ancelle che io ho allevate nel tuo amore vengano consegnate nelle mani dei pagani? Ti prego, Signore, custodisci queste tue serve che io da sola non posso difendere. Ed una voce di bambino venne dal sacro ciborio dicendo: io sempre vi difenderò. Chiara aggiunse: mio Signore, proteggi anche, se credi, questa città che per tuo amore ci sostenta. E Cristo rispose: sosterrà gravezze, ma dal mio patricinio sarà difesa. Ed allora lei, con solennità di una grande feudataria, come noi sempre l'immaginiamo, si rivolse alle moniche sorelle dicendo: con fiducia vi assicuro, figliole, che non soffrirete niente di male, solo confidate in Cristo. I soldati assalitori, in modo insolito, abbandonarono l'assedio al monastero e alla città. L'anno dopo vi fu un altro assalto alla città, da questa volta da parte di Vitale d'Anversa, che viene definito un uomo cupido di gloria e coraggioso in battaglia. Come Chiara venne a sapere di questo assalto, ancora una volta si erse protettrice della sua città, convoca le monache e le manda col capo cosparso di cenere a pregare per la liberazione. Andate al Signor nostro e domandate la liberazione della città con tutto il vostro sentimento. Da questa città, infatti, carissime figlie, quotidianamente riceviamo molti beni. Sarebbe grande impietà se nel momento opportuno, per quanto c'è possibile, non lo soccorriamo. E anche stavolta la città di Assisi viene liberata. Infatti, il 22 giugno di ogni anno la città ricorda questo fatto della liberazione da parte dei saraceni per intercessione della preghiera di Chiara e delle povere dame di San Damiano. Il monastero di San Damiano e la figura di Chiara fin dall'inizio furono un punto di riferimento alla morte di Francesco. Giustamente, morto Francesco, i frati rimangono un po' sbigottiti e si rivolgono appunto a Chiara, che rimarrà appunto una figura fondamentale, no? Per lo spirito proprio di Francesco. Negli ultimi giorni la salute di Chiara non era mai stata molto brillante e negli ultimi giorni appunto peggiora. Il suo letto, che era una stuoia e un poco di paglia sotto il capo, dice con la testimonianza di Suor Agnese. Ma dopo che fu ammalata, per comandamento del padre Francesco, teneva un saccone di paglia. Sì, perché Chiara si ama la prima dalla morte di San Francesco. Infatti abbiamo visto che nell'episodio precedente dei Saraceni, Chiara era appunto ammalata e si fa portare alla porta. Si fece levare a sedere, filava e del filato fece fare corporali e madonne quasi per tutte le chiese del Pianto e dei bei monti di Assisi. Questa sua malattia però non la portava ad essere malata, ma la portava ad essere appunto ancora viva nel lavoro. E sappiamo che In La notte di Natale, Chiara si racconta che tutte le monache scendevano in chiesa per la solenne celebrazione e Chiara rimaneva sola nel letto. La meditazione del suo piccolo bambino di Betlemme è spontanea e nasce spontanea anche una preghiera. Signore Dio, eccomi lasciata sola in questo luogo. Allora subito cominciò ad ascoltare la meravigliosa celebrazione che avveniva nella chiesa di San Francesco in Assisi. Udiva i frati salmodiare, con giubilo seguiva le armonie dei cantori e percepiva fino anche il suono degli strumenti. Anzi, fu degna di vedere perfino il presepe del Signore. E quando le monache tornarono alla celebrazione nella chiesetta di San Damiano, Chiara le accolse dicendo: «Benedetto il Signore Gesù Cristo che non mi ha abbandonata. Ho udito per grazia di Cristo tutte quelle cerimonie che sono state fatte questa notte nella chiesa di San Francesco». Questo è testimoniato da Tommaso da Celano, ed è per questo che appunto il Papa Venerabile Pio XII, riferendosi a questo avvenimento, proclama Santa Chiara patrona della televisione, perché in un certo senso è la prima ad avere assistito a una diretta televisiva. Detto così fa un po' sorridere, però di fatto questa visione che lei ha della messa era appunto una diretta televisiva. La santa baciò la mano con trasporto un giorno che il Papa appunto si reca in monastero, e con gentilezza il Papa sale sullo sgabello e si presenta il piede, sul quale Chiara stampa baci sopra e sotto reverente, in vi appoggia il volto. Adesso può sembrare strano appunto baciare il piede al Papa. Ai tempi non era così assurdo, nel senso che comunque era un segno di gratitudine, un segno di ammirazione, un segno di sottomissione nel senso spirituale alla figura appunto del Papa. Infatti questa cosa è ancora fattibile, perché se vi è capitato di andare nella Basilica di San Pietro, no? Più o meno davanti all'altare della davanti all'altare del Bernini, c'è sulla destra una statua di San Pietro seduto con il piede tutto rovinato, e se ci fate caso molte persone appunto si fermano a baciare questo piede di questa statua. Agnese, la sorella carnale e la prima a seguire nella nuova vita, è colei che a turno, insieme alle altre suore, accompagnano Chiara nella sua malattia. Era stata invitata ad essere monastera abadessa nel monastero di Monticelli di Firenze, ma lì rientra a San Damiano appunto quando sa che la sorella sta per morire. E Chiara, vedendola consolare, le disse: «Piace a Dio, sorella carissima, che io mi allontani, ma tu desisti dal piangere, perché dopo di me, rapida, verrai al Signore, e una grande consolazione il Signore ti darà prima che io parta da te». Infatti, Agnese seguì Chiara appunto nella morte, subito pochi giorni dopo di questa. A San Damiano, intanto, appunto, sapendo della morte imminente di Chiara, si avvicinano molti personaggi famosi, molti personaggi illustri, i cardinali, e accorrono anche frate Leone, l'amico e il compagno e il confessore di San Francesco, frate Angelo, frate Ginepro, quel giuliano di Dio cui Chiara chiede se ha qualcosa di nuovo riguardo dal Signore Dio, perché Ginepro sempre aveva intuizioni sul divino che gli maturavano durante la contemplazione. Si avvicina il momento della morte, e la notte tra l'8 e il 9 agosto del 1253, Chiara si alza e dice, dice: «Va sicura in pace, perché avrai buona scorta, poiché chi ti creò innanzi a te santificò, e poi chi te creò mise in te lo Spirito Santo, e sempre ti ha guardata come la madre al suo figlio amato, aggiungendo: tu Signore sii benedetto, lo quale mi hai creata». Suora Filippa, volendo conservare ogni parola di Chiara, preoccupata di voler dimenticare appunto queste parole, si rivolse a una suora di buona memoria e gli disse: «Tu che buona memoria, tieni bene a mente quello che Madonna Chiara dice». E la santa intervenne dicendo: «Tanto terrete a mente queste cose che ora dico, quanto ve lo concederà colui che me le fa dire». Poi le monache chiesero a chi dicesse queste cose, e Chiara: «Io parlo all'anima mia». Rimasta colpita dalle parole di Chiara, appunto, con gli occhi del corpo, vede una grande moltitudine di vergini vestite di bianco e coronate che entravano nella stanza, e tra queste vergini una era più splendente da non poterla descrivere. Il corteo si avvicinò al letto. Quella vergine, che pareva maggiore, coprì Chiara con un panno sottilissimo e trasparente, quindi si chinò su di lei, sul suo petto, e poi la visione si disciolse. Questa visione è stata raccolta appunto da Sor Bonaventù, Benvenuta, scusate. Tutto questo fece entrare un'atmosfera di forte emozione che inondava il monastero in quei giorni. Mancava ora solo il compimento del grande desiderio di Chiara, cioè la sua regola, la conferma della regola. Questo accadde che un frate giunse a San Damiano e reca devotamente la sospirata bolla di conferma della regola, cioè la bolla Solet Annuere. Il Papa l'aveva firmata il giorno prima, il 9 agosto del 1253. Ormai Chiara aveva sistemato tutto. Il giorno dopo, sistemando appunto le varie cose, l'11 del mese di agosto, la beata Chiara passò da questa vita al suo Signore. Era il giorno in cui gli assisani festeggiavano la festa di San Ruffino, patrono della città. La notizia si sparge su tutta la città e accorre tutto il popolo a San Damiano. Accorrono lì anche la curia pontificia, il papa e i cardinali, perché il papa era a Perugia in quel periodo. I frati iniziano la celebrazione del funerale con l'ufficio dei morti, ma il papa li interrompe chiedendo di intonare l'ufficio delle vergini e non quello dei morti. Pareva che volesse canonizzare subito Chiara prima ancora della sepoltura, ma il cardinale di Ostia lo convince che non è prudente una simile mossa del papa acconsente. Terminato il rito, si pensa bene portare il corpo di Chiara dentro la città nel sepolcro già usato per San Francesco nella chiesa di San Giorgio. Papa Innocenzo IV, il 18 ottobre del 1253, con la lettera Gloriosissimus Deus, indice una ricerca di informazioni circa la santità di Chiara ed affida al vescovo di Spoleto, Bartolomeo Accorbami, la guida di un tribunale che promuova un processo conoscitivo delle virtù dei miracoli. I testi che ci sono appunto pervenuti sono ancora presenti. È curioso vedere come per Chiara di fatto si istituisce un processo di canonizzazione come l'abbiamo in mente noi adesso, forse uno dei primi della storia, sicuramente uno dei primi di cui abbiamo testimonianza. A 2 anni dalla morte di Chiara, Alessandro IV proclama appunto Chiara santa, e nella bolla di canonizzazione c'è scritto: Chiara, luminosa per chiari meriti, risplende in cielo per chiarità di gloria e in terra rifugio dello splendore di miracoli sublimi. Che cosa ci dice Chiara a noi che magari viviamo nel mondo presi da 3.000 preoccupazioni, nelle famiglie? Chiara ci ricorda com'è importante la preghiera, com'è importante davvero mettere Cristo al centro della nostra vita, a prescindere dalla strada che noi abbiamo fatto, dalla vita che abbiamo fatto, se siamo sposati, se siamo frati. Chiara ci ricorda come la contemplazione fa parte della vita quotidiana di ogni cristiano. Certo, una monaca di clausura ha molto più tempo di pregare rispetto a una madre e una padre di famiglia, ma la preghiera appunto silenziosa della contemplazione deve essere comune a tutti. Da Chiara nascono appunto poi le sorelle povere di San Damiano, che si chiamano poi in seguito Clarisse, che si distingue anche lei come l'ordine francescano maschile, si dividono in molti rami. Le più grossi rami sono le Clarisse, appunto, che troviamo in varie parti d'Italia, Lombardia, pensiamo al monastero di Milano, al monastero di Bergamo, al monastero di Lovere, al piccolo monastero che c'è in Val Camonica a Bienno. Abbiamo le Clarisse Cappuccine, che nascono appunto dalla riforma dei Cappuccini. In Lombardia sono presenti a Brescia, dove c'è anche il corpo della beata Maria Madena Martinengo, di cui ne parleremo più avanti. Sono presenti a Capriate, San Gervasio, in provincia di Bergamo. C'è un monastero di Clarisse Cappuccine anche a Parma. Nell'Emilia Romagna ce ne sono qualcuno, comunque più o meno in tutta Italia. E le Clarisse Urbaniste, che si rifanno appunto a una riforma di Papa Urbano, e tutte queste donne ancora oggi consacrano la loro vita al Signore, pregando e intercedendo per tutti noi e per i bisogni della Chiesa. Affidiamo allora tutta la nostra intenzione di preghiera a Santa Chiara e chiediamo la sua intercessione per la nostra vita. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per intercessione di Santa Chiara, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene, ci sentiamo il 21 marzo per la spiritualità. Vi chiedo ancora perdono appunto per questa voce molto nasale, ma col raffreddore che ho in questi giorni non ho potuto fare altro. Pace e bene a tutti.
Da Radio Madre Terra abbiamo trasmesso Santi Francescani dei Tre Ordini, a cura di Fra Andrea Cassinelli.